Ma lo sai che l'area urbana di Roma contiene 22 rioni e 35 quartieri? È uscito un podcast che ne racconta 5, attraverso la voce di giovani talenti comici che ci parlano della loro vita nei quartieri di Roma. Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini. E ci sono anche io, Giorgio Maria Daviddi. Se vuoi, vieni anche tu. Anzi, Viecce. Viecce è un podcast di Roma Capitale. Ascoltalo ora!
I drink wine, wine, wine. La scorsa puntata abbiamo incontrato i Wine Heroes della Valtellina, che coltivano a 800 metri di altitudine. Vi siete messi qualcosa di pesante? Perché oggi saliremo ancora, 1000, di più, 1100, più su. Il vin de glace or ice wine viene prodotto a 1200 metri. Siamo in Val d'Osta, ai piedi del Monte Bianco, e fa un freddo cane. Io sono Gio Bastianich e questo è Wine Heroes. It's full of lead and mercury and it will make you sick. I drink wine, wine, wine. È notte, ma qui è tutto bianco, anche troppo bianco. È il posto giusto in cui stappare una bottiglia di champagne con una bella donna magari. Ma appena vedi questi Wine Heroes al lavoro ti passa tutta la voglia. Sono duri, duri come un pezzo di hard rock. Questi qui sono dei vampiri di montagna. Escono dopo mezzanotte e rientrano ad alba. Un po' come ero io. Loro però raccogliono uva in mezzo alla neve. Mi hanno svelato tre regole per produrre il loro vino. 1. L'uva deve maturare sulla pianta fino all'inverno. Gli acini diventano delle palle di ghiaccio. L'acqua congela, gli zuccheri e gli aromi no. 2. Si raccolgono i grappoli di notte, a meno 8 gradi. Ti è passato la voglia, eh? 3. Si pressa sul monte tutta la notte. All'alba si chiudono i giochi. Ti dico una cosa, anche il vino ice wine è un'invenzione italiana. Un mio amico, poeta e bevitore, mi ha raccontato che ne parlavano Marziale e Plinio il Vecchio ai tempi dei Romani. Poi, nessuna traccia dell'ice wine fino al 1800. E dove lo ritroviamo? In Franconia, in un autunno freddissimo? Arriva così tanta neve che i viticoltori non possono uscire di casa. Aspettano febbraio per salvare il salvabile. E, colpo di scena, dagli acini esce un vino pazzesco, dolcissimo. La produzione di un vino così però non ha preso piede subito. Solo un vero pazzo uscirebbe a vendemmiare nella neve. E poi, un pazzo è arrivato. Negli anni 60, Hans Georg Ambrosi. È lui il grande papà dell'ice wine. Per capire dove si fa questo vino, basta prendere il mappamondo e tracciare una linea orizzontale dove c'è il Monte Bianco. Ecco, di lì in su, Canada, Austria, Germania, Slovenia, Ungheria e appunto Val d'Osta. A causa di global warming, in Franconia, dove è nato nel 2019, non è stato possibile produrlo. Per un ice wine vanno usate uve che non soffrono il freddo. Riesling, Vidal, Chardonnay e Cabernet Franc nella versione rossa. Per scoprire i segreti del re delle nevi sono andato nella sottozona Blanc de Morges e de la Salle. Per più di 30 anni qui Cave de Mont Blanc crea il Chedelune, il vino dei Iaci prodotto al 100% con pré Blanc de Morges. C'è con me Nicolas Bovard, il presidente del Cave Mont Blanc. Ciao Nicola, come stai?
Tutto bene, te? Tutto bene.
Ma io sto bene. Tu sembri molto giovane di essere un presidente di una cooperativa. Come fai? 25 anni?
Sì, esatto, 25 anni. Una cooperativa che ha sempre creduto nei giovani, i due enologi hanno 30-35 anni, lo staff è molto giovane e ha deciso di affidare anche il compito a un presidente giovane.
I tuoi amici sono a sciare a San Moritz, sono a Rimini, alla discoteca, e tu hai deciso di andare alla cima della montagna di Mont Blanc, girarti il culo e fare ice wine che pochi conoscono, a fare qualche bottiglia. Perché? Sei un pazzo?
Si può riassumere nella parola passione, non c'è grandi altri termini per
dire. È tutto passione. Quando tu assaggi questo vino, che emozione ti arriva? Fa parte del tuo DNA, tuo sangue? Spiegami un po',
sì.
Perché?
Sì, fa parte del DNA. Qui nella viticoltura eroica ci crediamo veramente, siamo veramente se vuoi, i più eroici adesso, non per l'orgoglio, ma quello è. Lo fai perché ti alzi al mattino e esci di casa e vedi delle bellissime montagne e un bellissimo territorio gestito bene, e questo non sarebbe diverso, cioè sarebbe diverso se non ci fosse il lavoro degli agricoltori. Poi tu dici sì, potresti anche non farlo e fare semplicemente la vigna, però è un qualcosa in più che ci fa sorridere. Via.
Allora raccontami la notte della vendemmia.
Sì, sostanzialmente ci troviamo tutti i vari soci della cooperativa verso le 3 del mattino. Contate che la produzione è molto limitata, si parla di 2.500-3.000 bottiglie l'anno, quindi non dobbiamo vendemmiare chissà quali ettari di vini. Partiamo, solitamente c'è la neve, quindi bisogna un po' spalare la neve per arrivare alle vigne e trasportare il materiale sulle slitte. Arriviamo alle vigne, contate che sono tutte coltivate a pergola bassa, quindi bisogna sedersi in mezzo alla neve e cominciare a vendemmiare.
Toglimi una curiosità, come ti vesti quando vai a fare questa vendemmia a meno 10 gradi? Dammi tutti i dettagli, che tipo di mutande ti metti?
Mutande sono normali boxer.
Termale, no, i termali sopra, quelli lunghi li metti, no? Quando vai, o quelli di sete? Usi quelli termali di lana o quelli di sete?
No, quelli boxer in cottone, poi calzamaglia, pantaloni.
Calzamaglia.
Da sci.
Dolce vita?
Dolce vita.
Cappotto?
Giacca da sci, giacca pesante.
Giacca da sci, con la pelliccia intorno, ben piace, ti vedo con un po' di pelliccia intorno alla faccia. No. Beh, come andare a fare una sciata estrema, ti vesti per proprio freddo.
Esattamente.
E che si mangia durante la notte nel freddo?
Ma
quando si vendemmia?
Diciamo che aspettiamo di... L'unica cosa è che beviamo un po' di tè caldo e poi quando si arriva in cantina si fa poi una... La chiamiamo bocconà, quindi un po' di pane, salsicce.
Devo dire la verità, dell'ice wine conosco molto poco. Da noi in America c'è una tradizione canadese e newyorkese dove fanno delle cose molto interessanti. Ho già assaggiato questo vino, è molto diverso dell'ice wine di cui sono abituato. Allora, che vitigni sono qui dentro? Cos'è la tecnica di questo vino?
Allora, intanto partiamo dal fatto che siamo a 1000-1200 metri di quota, quindi tra i vitigni più alti d'Europa. Abbiamo un vitigno ancora franco di piede, il Prix Blanc, un vitigno prefilossera, che ha un ciclo di vita molto breve, perché pensate che qua le prime nevicate le fa ottobre-novembre fino a primavera, fino a marzo-aprile inoltrato c'è la neve, quindi lui deve fare il ciclo di vita abbastanza velocemente. Sostanzialmente per produrre l'ice wine andiamo a lasciare l'uva in vigna fino a novembre-dicembre, quando arrivano le prime gelate e le temperature vanno sotto i meno 8 o meno 9, perché l'uva sia molto ghiacciata. Andiamo a vendemmiarlo di notte, alle 5 del mattino in genere viene pressato, che è il momento più freddo della notte, e poi fa la sua fermentazione, il suo affinamento in botti di essenze locali.
Ma perché ice wine? Perché il grappolo deve ghiacciare? Che effetto ha quel momento sul vino eventualmente?
Sostanzialmente il ghiaccio va a fare un po' da concentratore naturale, perché andandolo a pressare una buona parte di acqua rimane nella pressa, non ce la portiamo in cantina e quindi tiriamo fuori un mosto più zuccherino e di conseguenza con un grado alcolico più alto.
Allora, l'uva gela per separare l'acqua del mosto.
Esatto.
Perché il vino deve essere concentrato.
Esatto.
Gradi alcolici quanti siamo in questo vino?
Allora, di media siamo sui 13-13 e mezzo.
Allora, non è super alcolico. Zucchero residuo a quanti grammi per litro?
Siamo comunque, non siamo così elevati perché il Prix Blanc ha una buona acidità e siamo a 6-7 grammi litro.
Nicola, ho qui la tua bottiglia di Chardelune, come deve essere servita?
Allora, per degustare al meglio lo Chardelune consigliamo un classico bicchiere da vino bianco per capire meglio la sua aromaticità e i suoi profumi. Se lo accompagniamo con un formaggio arborinato o con una tegola valdostana è perfetto.
Adesso assaggiamo il vino un po'. Io sento sicuramente l'arborinato, si sente tutto quel verde anche un po' asciutto di quel formaggio che conosco bene. Si sente anche la camomilla, miele di acacia, un miele molto forte. L'arborinato è molto forte in questo vino, si sente proprio quella roba lì, un po' erbe, un po' macerate, diciamo un po' passite, come succede sul formaggio. Di dove viene quella sensazione?
Ma sicuramente in parte è una sensazione dei vitigni, perché ha una nota erbacea anche sul vino fermo che si sente molto. E poi perché sostanzialmente l'appassimento c'è, ma non è così evidente, quindi sono comunque grappoli che arrivano a novembre, dicembre, che non sono così attaccati dalla botrite e quindi mantengono la nota erbacea del vitigno.
È un vino che si sente un po' tutta la fatica, si sente anche l'estremità della condizione in cui si produce questo tipo di vino e la forza umana che va dietro a farlo. Ma in questa estremità di freddo, allora il global warming è una cosa che non vi aiuta.
No, diciamo che è un problema, ma è un problema, in montagna sta cambiando il clima, quello è, non possiamo negarlo, perché effettivamente sta succedendo questa cosa qui.
Bene, Nicola, grazie, sei un ragazzo super giovane in gamba, mi piace vedere 25 anni e questa determinazione a proseguire una strada veramente eroica e difficile. Complimenti. Grazie dell'assaggio, grazie dell'intervista. Ciao.
Grazie a te, grazie a tutti.
Gli eroi del vino in Val d'Aosta non sono solo in quota. Scendiamo al sud-est, dove le terrazze sembrano costruite da giganti. Sono alte anche 4 metri. Mi sento un bambino qui. Il clima è completamente diverso. Ci sono olive, limoni e qualche palma. Sì, palma, in Val d'Aosta. Qui è nato il primo DOC valdostano negli anni 70. Siamo a Donas per incontrare un wine hero che ha lasciato la sua vita di ufficio per trovare una nuova strada. È Luciano Zoppo Ronzero, creatore di Pianta Grossa. Ciao Luciano, benvenuto, come stai?
Ciao.
Siamo in Val d'Aosta, dai, spiegami un po' dove siamo in questo mondo di montagne.
Allora, siamo proprio all'inizio della Valle d'Aosta, quindi nella bassa Valle d'Aosta, a Donnas, che è il secondo paese della valle, sopra abbiamo il Monte Rosa e noi siamo proprio all'inizio della Valle d'Aosta.
Quanti metri siamo?
Siamo bassi, siamo a 350 metri e i vigneti arrivano fino a circa 600 metri di altezza.
I vigneti sono terrazzati, è un vigneto estremo o come...
Allora sì, diciamo che è abbastanza estremo, tutti i vigneti sono tutti terrazzati con una pendenza che va dal 40 al 45% e ci sono dei sentieri che attraversano questi vigneti per raggiungere appunto i nostri terrazzamenti.
E principalmente che produzione c'è? Ovviamente Nebbiolo, poi cos'altro si coltiva?
Allora, c'è il Nebbiolo, poi c'è un po' di Fumen, un po' di Viendenus, un po' di Neiret e qualche cosina di Erbaluce anche. Noi siamo, è un po' l'influenza del Piemonte.
Allora, spiegami un po', come sei arrivato nel mondo di viticoltura a fare il vino?
Io vivo qui a Donnas da circa 20 anni e per un bel po' di anni ho fatto altro nella vita. E poi nel 2014 ho deciso di cambiare totalmente vita, appena superati i 40 anni e di dedicarmi totalmente a quello che era una passione, un hobby, quello delle vigne di famiglia.
Portami nel contesto di questo Nebbiolo, le terrazze, la densità, proprio il posto, spiegami com'è.
Allora, il posto è appunto il benvenuto, diciamo così, a livello paesaggistico di chi entra in Valle d'Aosta, in cui c'è un paesaggio veramente montano, molto 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 ripido, su cui ci sono stati installati questi terrazzamenti con un lavoro immane che è stato fatto tra il 600, tra il 1600 e il 1700. Sono tutti muretti a secco. Quindi costruzione di muretti a secco, e la forma di allevamento non è quella che ci aspettiamo, cioè i filari con la forma di allevamento a guyot, ma è tutto pergola, quindi tutto pergola valdostana, con una densità di circa 2500 ceppi per ettaro, quindi molto, molto inferiore,
basso,
diciamo,
basso, sì.
Molto basso rispetto alla densità di un sesto di impianto di filari. E quindi tutto pergola, con delle particolarità molto molto interessanti, nel senso che l'esposizione dei vigneti sono tutti a sud, è tutta a sud, e quindi prende molto sole, e i muretti a secco prendono il calore del sole durante il giorno e lo rilasciano alla vite anche durante l'anno.
Perché nebbiolo qua?
Il nebbiolo qua da sempre, nel senso che i primi documenti parlano della coltivazione del nebbiolo qui a Donnas, nel mio piccolo paese di 2000 e qualcosa anime, già nel 1100. C'è l'influenza un po' del Piemonte, noi siamo proprio attaccati al Piemonte, e il nebbiolo si coltiva in Valle d'Aosta, nella bassa Valle d'Aosta, soltanto in un territorio limitatissimo di circa 20 km, proprio all'inizio della Valle d'Aosta, in cui c'è un ambiente pedoclimatico molto molto interessante, nel senso che c'è un indice di piovosità molto alto. La Valle d'Aosta, in Valle d'Aosta piove veramente poco, circa mediamente circa 500 ml di acqua l'anno, tranne che qui.
Spiegami perché devo assaggiare questo vino verso un Barolo, una Gattinara. Che differenza fa? Come si distingue?
Allora, si distingue proprio per la tipologia di terreno, nel senso che i nostri terreni sono terreni morenici, quindi un tempo c'erano ghiacciai qua, e quindi i terreni sono estremamente poveri, sabbia fine sostanzialmente, e basta, nient'altro. La sabbia fine dona davvero eleganza ai vini molto molto profumati, molto molto eleganti, con una bellissima acidità e una grandissima freschezza. Questa è un po' la differenza rispetto ai nebbioli a cui siamo normalmente abituati, quindi ai nebbioli di Langa o rispetto ai nebbioli dell'Alto Piemonte.
Portami indietro 100 anni, i nonni, sì, che facevano questo vino, com'era? E come lo vivevano loro questa tipo di viticoltura?
Per come mi riguardo io, mi ricordo i miei nonni che appunto si portavano il vino dietro. Non ho mai visto mio nonno bere un bicchiere di acqua in tutta la sua vita, per esempio. Perché un tempo era così. Poi, vabbè, erano anche vini con gradazioni alcoliche molto basse. Qui è comunque un ambiente di montagna, in cui non è facile raggiungere gradazioni alcoliche, quindi gradi zuccherini importanti. Sicuramente la scelta della pergola, secondo me, è importante anche sotto questo profilo, perché c'è una bella maturazione. La pergola favorisce appunto il fatto che il sole vada a colpire le foglie, e quindi ci sia una bella maturazione. Il modo di lavorare è rimasto esattamente lo stesso dei nostri nonni e dei nostri padri, perché non è possibile meccanizzare. Io non ho un trattore, cioè non è possibile meccanizzare, si va a piedi e si fanno tutte le operazioni esattamente come si facevano, come dicevi tu, 100 anni fa. Non cambia niente.
Ma facendo un lavoro così, diciamo, in contatto direttamente con la terra, con la vigna, raccontami una tua giornata tipica. Tu eri un uomo di aeroporti, di cravatta giacca, Milano, Lecce, alberghi, ristoranti, adesso cosa fai?
L'impatto forte è stato all'inizio, cioè i primi mesi, in cui ho avuto davvero lo stacco. Prima non facevo altro che parlare con le persone, andare in giro, parlare con le persone, e mi sono ritrovato a non vedere anima viva per tutto il giorno, cioè a non parlare con nessuno per tutto il giorno. Alla fine quasi parli con le viti.
Quando tu sei lì da solo tutto il giorno lavorando con le tue vigne, cosa pensi? Pensi al vino, pensi alla vita, cosa passa nella testa?
Passano tante cose per la testa. Penso al vino, penso a nuovi progetti. Io ho iniziato con pochissimo, avevo poco più di un ettaro e mezzo, adesso sono arrivato ad avere più o meno 4,5 ettari, quindi sono passato da produrre, circa il primo anno ho prodotto 2.000 bottiglie, adesso sono arrivato a circa 25.000 bottiglie l'anno, e quindi è un continuo pensare ad investire a cosa posso fare di nuovo. Da lontano vedo un vigneto incolto e dico, ma chissà di chi è quel vigneto lì, che magari adesso mi informo, vado a vederlo, scendo dalla mia panca mentre sto potando, vado a vederlo e mi dico, adesso mi informo per di chi è, perché lo voglio prendere, perché c'è tanto incolto, purtroppo, perché qua il lavoro è duro e tanti abbandonano i nostri vigneti.
E oggi qui siamo per assaggiare un po' questo Nebbiolo, che si chiama?
Che si chiama, è un Valle d'Aosta, DOC Donnas, che è il capoluogo della sottozona del Valle d'Aosta DOC, e il mio Donnas si chiama Georgos.
Come deve essere servito questo vino?
Questo vino deve essere servito magari un po' più freddo rispetto agli altri Nebbioli, perché richiama un po' il clima della Valle d'Aosta, che è un clima rigido e freddo. E quindi mentre lo serviamo ci mettiamo magari una maglia un po' pesante, un paio di pantaloni pesanti e magari anche degli scarponi.
Ah, devo essere vestito, perché io assaggio il vino normalmente nudo.
Beh, è una scelta, dipende da dove lo assaggi. No.
Io penso, come umani, il vino dà di più quando deve soffrire. In questo vino sicuramente c'è sofferenza di un terreno povero, i terreni irraggiungibili, una maniera di viticoltura molto antica, molto difficile, un posto freddo. Si senti quella sofferenza di natura e anche tua personale in ogni bicchiere di questo vino?
Si sente, magari talvolta può essere mascherata dal legno, perché il legno un pochino talvolta maschera. Il vino che stai bevendo è un vino che è affinato per 2 anni in rovere austriaco. Io uso solo legni di rovere austriaco. Si sente soprattutto, secondo me, nei vini che affinano soltanto in acciaio, in cui senti davvero la tipicità, la freschezza e l'acidità del Nebbiolo, che si sente anche in questo vino, che unisce l'affinamento in legno, quindi la morbidezza e i profumi del legno, uniti alla forte acidità e alla grande freschezza del nostro territorio.
Mi piace molto questo vino, è molto equilibrato, bello, bello potente, tannico, acido, ha bel componente di frutta, questa sensazione di oversteeped tea, un po' di tabacco, cedro, mi piace tanto, molto molto grazie. Molto bello, complimenti. Ok Luciano, grazie per questa fantastica intervista.
Ciao, grazie.
L'assaggio di questo vino mi ha lasciato una sensazione musicale molto chiara. Lo sento ancora nelle orecchie. Suona così. La montagna ha sempre qualcosa da dirti. A me ha insegnato che devi uscire dal tuo comfort zone per fare qualcosa veramente straordinario. Anche se significa passare notti intere in mezzo alla neve o avere il coraggio di correre da solo. Il nostro viaggio nel mondo del vino prosegue verso nuovi terri e nuovi eroi. Nel prossimo episodio scenderemo verso la costa per conoscere gli heroes che sfidano terra e mare alle Cinque Terre in Liguria.
Wine Heroes è una produzione Dopcast con la voce di Gio Bastianich, da un soggetto originale di Banigia Italia, scritto da Gio Bastianich e Mattia Conti, supervisione editoriale Francesca Maggiori, Marco Villa, producer Marco Paltrinieri, sound design e post-produzione Simone Negri, fonico studio RCA di Milano Marco Vialardi.